Allora, noi ci siamo posti il problema di realizzare una gestione non assistenziale delle situazioni derivanti dal terremoto, perché per favorire la ripresa dell'iniziativa personale, dell'autonomia delle persone, che possa in qualche maniera garantire la vitalità e la prevenzione dalla depressione, che è il rischio più grande in questo momento.
In pratica, gli aiuti materiali servono, ma le persone devono poterli gestire anche da soli.
Parliamo di un progetto di ricostruzione, di realizzazione attraverso un'iniziativa che sviluppi e che utilizzi le risorse della gente che sta qui, che in qualche maniera venga aiutata a definire il suo proprio progetto di vita e che venga finanziato in maniera adeguata e che possa godere di una struttura di tutoraggio. Noi consideriamo il tutoraggio una parte molto importante, vale a dire aiutare queste persone nelle aree in cui sono carenti e che sono fondamentalmente tre: l'area della salute, della cura della salute, perché l'area della cura della persona, della salute, tende a decadere rapidamente in situazioni di passività e di abbandono e di attesa. L'area della organizzazione, perché quando ci si trova in una situazione in cui tutto viene perso, vengono persi i valori e i riferimenti della persona, l'organizzazione proprio della vita quotidiana diventa assolutamente frammentaria e incoerente. E l'altra area importante è l'area della comunicazione, perché le persone che si trovano in difficoltà non sanno rappresentare il loro problema, hanno bisogno di grandi stimoli per poter essere rimessi in attività, e noi pensiamo che la realizzazione di una struttura congiunta in cui ci sia una cooperativa che unisca tutte le risorse delle persone, aiutata da una struttura di tutoraggio, in queste tre aree che ho citato, possa essere veramente lo strumento per favorire una rinascita delle persone, anche in linea con il concetto del principio di sussidiarietà, che è fondamentale, per cui se la persona può fare una cosa da sola, è giusto che lo Stato si metta un poco da parte.
Ecco, in sostanza voi ribadite, è necessario aiutare, ma non impedendo alla persona di costruire il proprio futuro, in sostanza.
Oggi nei campi si verifica che ogni bisogno viene soddisfatto passivamente, la persona si alza e c'è la colazione pronta, il pranzo pronto, non c'è il denaro perché viene distribuito gratuitamente il sapone, il dentifricio, gli spazzolini, non c'è assolutamente niente da fare, tanto è vero che non, per esempio le persone non mettono la sveglia, vivono in questa situazione di attesa che qualcosa si verifichi. Noi per esempio abbiamo già promosso una prima cosa in alcuni campi in cui siamo stati, per esempio la realizzazione di lezioni di educazione fisica, di ginnastica quotidiane, per organizzare da persone competenti, per ridare comunque un'attività e una cura fisica della persona, che è un primo piccolo passo verso la creazione di un nuovo sistema.
Dottore Picano, in agguato c'è la depressione.
Questo è il problema grave. I dati scientifici sui terremoti che sono stati studiati dicono che il 40% delle persone sviluppano un disturbo post-traumatico da stress, che sarebbe legato all'angoscia di rivivere la situazione stressante, e questo disturbo si cronicizza mediamente nel 50% delle persone, quindi il 20% a 3 anni ancora presenta sintomi. Ma in realtà il vero problema è la depressione. I dati dicono che da fra il 50 e il 66% delle persone esposte a un trauma di questo genere sviluppano depressione. Sviluppare depressione significa che la loro salute viene compromessa, che la loro iniziativa personale viene bloccata, il loro cervello funziona male e devono ricevere un trattamento adeguato il più rapido possibile, prima che si instaurino dei danni permanenti e che possono compromettere tutta la vita. Esiste un altro grosso rischio di cui bisogna assolutamente far menzione, che è il tentativo di suicidio, il suicidio. La prevenzione del suicidio in queste situazioni è un elemento prioritario. Allora, noi sappiamo che la depressione non si può sviluppare laddove c'è una condizione di attività, di vita attiva e produttiva, e dove c'è una vita di relazione ben sviluppata. Quindi, partendo da questo presupposto, abbiamo definito come nostro impegno prioritario, io sono presidente di un'associazione che si chiama Strade, Studio e Trattamento della Depressione, appunto, l'obiettivo prioritario per curare la depressione è di ridare produttività e vita sociale alle persone esposte a questo trauma.
Ecco, per quanto riguarda i costi, in realtà si dice che bisogna spendere progetti come questo che tendono a rilanciare l'attività delle persone, costano molto. In realtà costa molto di più affrontare e risolvere poi una persona che cade in depressione.
ci sono degli studi molto interessanti che hanno messo in evidenza come il costo per la società di una persona depressa non trattata si aggiri sui 5.000 euro l'anno. Questo significa che se il numero di pazienti depressi è più o meno diciamo di 4 milioni in Italia, questo significa 20 miliardi di euro di costo globale per lo Stato, quindi costi elevatissimi. Noi possiamo dire che investendo una piccola porzione di questo denaro, noi consideriamo che il costo pro capite di intervento sia intorno a 500 euro per un progetto, per ogni anno per un progetto che dovrebbe svolgersi almeno per 3 anni, noi possiamo garantire un grandissimo risparmio alla struttura statale e valorizzare invece in maniera straordinaria le risorse della persona, che poi con la sua produttività contribuirebbe ancora di più a diminuire o a ridurre o addirittura ad annullare il costo di investimento.
Dottor Picano, possiamo dire che è sicuramente molto importante ricostruire le case, ma è altrettanto importante non abbandonare, coinvolgere le persone in questa ricostruzione di attività?
Io ho usato una metafora, ho detto che è vero, sono cadute le vostre case, le vostre pietre, sono le pietre che le formavano si sono disgregate. Spero anche che si sia disgregato il pregiudizio nei confronti dell'attività collaborativa, che ha caratterizzato molto la cultura italiana, soprattutto di alcune zone più diciamo tradizionaliste. Io spero che questo sia il momento per creare una nuova cultura di partecipazione e di attivazione. È vero che si costruisce sulle rovine, però questo può essere un momento di cambiamento molto importante, una sfida che va raccolta, e non è assolutamente accettabile che ci siano delle posizioni di potere che vogliano imporre dall'alto quello che è giusto per la popolazione con un modello che noi sappiamo essere ormai del tutto tramontato dal punto di vista storico.
Materialmente questo come si fa? Cosa serve?
Innanzitutto le regole. Noi abbiamo pensato ad una cooperativa come strumento organizzativo, in quanto lo strumento crea la funzione. Lo strumento organizzativo della cooperativa è uno strumento democratico, in cui ciascuno ha un voto democratico, e che è finalizzato a costruire qualcosa. Noi per esempio abbiamo individuato come primo obiettivo da realizzare entro 10 giorni dalla fondazione della cooperativa, che raggiuni tutte le persone che vivono in un campo, quella di costruire con gli strumenti della cooperativa dei bagni più stabili e più accessibili, più fruibili di quelli che ci sono attualmente. E questo è un obiettivo che per esempio ha reso immediatamente appetibile per le persone a cui abbiamo proposto l'idea della cooperativa, perché sanno bene cosa significa stare in questi bagni. E poi la cooperativa potrebbe gestire la cucina, gestire gli acquisti del cibo e gestire le regole interne della comunità, e dovrebbe organizzare il tempo della comunità stessa, perché questo è un problema grande. Quando si vive in un'attesa senza fine, il tempo è una variabile drammatica. Quindi dare delle regole, organizzare il tempo e gestire gli obiettivi piccoli della vita quotidiana, che potrebbe essere la prima fase che poi può preludere ad una fase di crescita di cui non sappiamo definire i termini finali. E poi il grande problema della formazione. Bisogna sviluppare qui un polo di formazione culturale per dare uno stimolo potente intellettuale alle persone che in questo momento ne hanno particolare bisogno, e noi ci stiamo adoperando particolarmente in questo senso, creando qui eventi culturali, vogliamo realizzare un cineforum, vogliamo realizzare una serie di iniziative che portino ad una vita culturale attiva.
Ecco, denominatore comune, come già ribadito più volte, però è non la fruizione supina di ciò che viene realizzato, ma il coinvolgimento in prima persona.
Non c'è dubbio, questo è il nostro obiettivo, aiutare le persone a creare il proprio futuro, perché questo è l'obiettivo che ha senso porsi in una situazione di questo genere. Certamente dobbiamo cambiare una mentalità, ma questo penso che si possa fare. Ci sono tanti giovani che vogliono veramente avere un'iniziativa, dare il loro contributo, e l'esperienza anche, che posso dire, l'esperienza della comunicazione, del web, dove ci sono tante persone che con risorse minime hanno potuto valorizzare le loro idee, dimostrano che in un sistema di un rapido cambiamento tante nuove realtà si possono determinare, e questo è un momento di grande possibilità, di grande potenzialità per questa regione.
La ringrazio molto, dottore. Vuole aggiungere qualcos'altro?
vorrei lanciare un appello a chi è interessato a collaborare perché in qualche maniera si metta in contatto con noi. Abbiamo bisogno di persone che possano essere anche professionalmente coinvolte in questo progetto. Le aree di lavoro sono quella medica psichiatrica, l'area di lavoro organizzativa, abbiamo bisogno di gente, di persone manager, abbiamo l'area di lavoro anche di supporto psicologico e poi tutto quello che è l'area di formazione e di comunicazione. Chi vuole entrare in contatto con la nostra organizzazione può scrivere una mail a me personalmente, alla mia indirizzo di mail che è presidente@stradeonlus.it. Ripeto, presidente@stradeonlus.it.